Buonasera a tutti, incominciamo questo viaggio ricordando semplicemente, come ha detto Ilario un attimo fa, del campo elettromagnetico, delle onde elettromagnetiche che studiamo. Stiamo passando, che strana, quella luce lì, una strana illuminazione, va bene così? Parliamo di luce, ma parliamo di una luce di lunghezza d'onda molto bassa oggi. Diciamo già bene, lunghezza d'onda molto grande, di frequenza molto bassa. Di che cosa vogliamo parlare? Lo SCA, dopo arriveremo piano piano, ve lo dico già. SCA sta per Square Kilometer Array, schiera di telescopi da un chilometro quadrato, per ascoltare le onde radio, che sappiamo che sono onde elettromagnetiche, come tutti i colori della luce. Qua vediamo lo spettro, diciamo, la prendiamo molto da lontano, prendiamo lo spettro del Sole. Queste cose probabilmente le avrete già sentite mille volte, ma le riassumo brevemente. La forma dello spettro dipende soprattutto dalla sua temperatura, seguendo la legge di Planck, il massimo dell'emissione corrisponde a una frequenza particolare. In più sappiamo che lo spettro del Sole emesso ha una forma che assomiglia molto alla formula matematica. Quello che vediamo a Terra dipende dal fatto che alcuni di questi colori vengano assorbiti in maniera selettiva dall'atmosfera e per cui non arrivano fino a Terra. Infatti vedete la parte colorata qua, è lo spettro del Sole che arriva a livello del mare. Se andiamo a vedere altri oggetti, hanno uno spettro un po' diverso. Questo per esempio è lo spettro di Antares, alfa dello Scorpione. Questi sono due modi di rappresentare lo spettro. Questo è più comodo, perché si vede meglio, secondo me. Questi erano i primi spettri, venivano fatti su lastre fotografiche, per cui questo era l'aspetto. Vedete che l'emissione si può pensare come un'emissione continua a cui mancano alcuni colori. Nello stesso modo, se noi andiamo a prendere invece un oggetto come una lampada a mercurio, una lampada a sodio, vediamo che lo spettro è sostanzialmente nullo, con delle emissioni a dei colori ben precisi. Questa, l'altra cosa importante è che l'emissione della temperatura, come vi dicevo, l'emissione, il picco dell'emissione dipende dalla temperatura, e questo è uno dei casi più famosi di emissione in cui non ce l'ho poi dopo, ma questa è la migliore misura di corpo nero che sia mai stata fatta. Questa è la radiazione a 300 Kelvin, che è il miglior spettro di corpo nero che noi riusciamo a misurare nell'universo. E in realtà dovremmo metterlo al contrario, perché abbiamo un picco per assomigliare a quella che vi ho fatto vedere. E questo rumore è nella banda radio perché la temperatura associata è molto fredda, è 3 gradi appena sopra allo zero assoluto. Allora, dicevo, emissione di corpo nero. Vediamo cose fredde se andiamo nella banda radio. Se vediamo un oggetto che emette delle righe, vuol dire che gli atomi sono eccitati, vediamo le righe di emissione. Se vediamo uno spettro in continuo a cui mancano dei colori, è perché la luce è passata attraverso un materiale che ha assorbito questi colori e non ce li fa vedere. Le righe sono un po' come le impronte digitali dell'elemento che stiamo guardando. Se prendiamo un atomo di idrogeno, che è l'atomo più semplice che noi abbiamo, perché ha un nucleo e un unico elettrone, per cui è proprio il mattone più semplice che possiamo costruire, vediamo che ciò nonostante, questa è una rappresentazione schematica ovviamente dell'atomo di idrogeno, ci sono tanti livelli diversi e tutte queste righe, sia quelle in assorbimento che quelle in emissione, sono provocate dallo spostamento dell'elettrone sui diversi livelli. Vedete che i livelli possono essere tantissimi, l'elettrone può passare a livello intermedio, arrivare a quello fondamentale o addirittura essere strappato all'atomo, E vedete, questa qui è uno spettro delle righe di emissione che seguono tutte questa formula, che è la formula di Rydberg, che dipende appunto dal livello dell'atomo. Tutte queste cose sono state pensate e scoperte prima che si capisse bene come era fatto l'atomo veramente, per cui ci danno un'indicazione molto chiara di una cosa che oggi noi sappiamo essere quantistica e per cui essere molto più complicata di così, però funziona sufficientemente bene che noi possiamo ritrovare l'indicazione di queste righe. Queste righe però vedete che la maggior parte, non so se leggete le lunghezze d'onda, questa è la banda del visibile, qua siamo nell'infrarosso, non siamo nella onde radio. Che cosa diventa interessante per quanto riguarda le onde radio? Parliamo sempre di idrogeno. L'idrogeno ha un'altra emissione molto particolare che dipende, anche qua, da una cosa quantistica che si chiama l'inversione di spin. L'elettrone dell'atomo di idrogeno ha questa proprietà di rotazione, di spin. Potete pensarla come una rotazione vera, è una proprietà quantistica, per cui immaginarla nella realtà forse non è facile, ma pensatela pure come una rotazione. E l'elettrone può ruotare nello stesso modo del protone oppure può ruotare nel modo opposto. Questi due modi di essere dell'elettrone hanno un'energia leggermente diversa. L'elettrone può essere o su o giù, lo spin dell'elettrone può essere positivo o negativo, non può assumere valori intermedi. E quando l'elettrone passa da questo stato, che è lo stato di energia più alta, allo stato all'energia più bassa, emette un fotone. Dovete mantenere l'energia, una energia più alta, l'altra energia più bassa, emettiamo un fotone. Qual è la lunghezza d'onda di emissione di questo fotone? È esattamente 21 cm. 21 cm che corrispondono a 1400 MHz, cioè siamo esattamente nella banda radio. Nella banda radio non c'è un limite preciso, dal millimetrico, dalle onde lunghe un millimetro fino alle onde lunghe chilometri, parliamo di solito di banda radio. Questa, diciamo, 21 cm, per cui siamo nel pieno della banda radio. Perché è interessante questa cosa? Questo non si vede più, ma forse ce l'ho. Va bene, scusatemi. Da quando PowerPoint è diventato della Microsoft, scusatemi, ma ogni volta che faccio una presentazione succede qualche cosa di questo genere, ma vediamo di recuperarlo e di ricominciare da capo. Cioè, no, da capo non possiamo. Se cambio un po' i colori, crasha di sicuro, ma comunque. Allora, torniamo al nostro elettrone con il nostro spin. Qua sotto c'era scritto quante volte succede questa cosa, ma non si vede perché è scritto in giallo, ma è una volta ogni 10 alla 7 anni. Sì, una volta ogni 10 alla 7 anni. Per cui è un evento rarissimo. Dobbiamo aspettare 10 alla 7 anni per vedere che un elettrone, cioè in media, se voi prendete un elettrone e lo mettete lì, ogni 10 alla 7 anni questo elettrone gira lo spin. Da solo. Decade, si dice, e ogni tanto invece prende, ma però di solito l'elettrone dal suo stato alto passa allo stato basso. Cosa vuol dire? Che se voi andate a vedere questa emissione è sempre a 1420 MHz, e per cui se voi vedete ovunque c'è idrogeno, voi vedete questa emissione. Qui questa emissione può essere usata per tracciare la presenza di idrogeno. Più lontano è un oggetto, voi sapete, più la sua riga di emissione si sposta verso il rosso per effetto di espansione dell'universo. Per cui se andate a vedere una cosa lontana, vedete, o per qualsiasi spostamento, movimento della massa di elettroni, la massa di idrogeno che si sposta verso rispetto a noi, vedete uno spostamento di questa frequenza. E per cui se voi misurate esattamente la frequenza osservata e la confrontate con i 1420 MHz, potete sapere esattamente come si sta muovendo questo oggetto, oppure quanto è lontano da noi se stiamo parlando di distanze cosmologiche. Utilizzando perciò questa emissione a 21 cm, è stata la prima maniera per cercare di modellare la distribuzione di idrogeno all'interno della nostra galassia. Direte, come si fa se c'è un evento ogni 10 alla 7 anni? Chi è che si è messo 10 alla 7 anni fa a vedere i primi elettroni che decadevano? In realtà il problema è molto più semplice, perché in una galassia ci sono circa, una galassia pesa 3 per 10 alla 9 volte la massa del Sole, cioè 3 miliardi di volte la massa del Sole, cioè 2 per 10 alla 30 kg, insomma, per il peso del singolo atomo, insomma, in una galassia ci sono circa 2 per 10 alla 66 atomi di idrogeno, per cui su 2 per 10 alla 66 atomi di idrogeno, anche se uno c'è uno in 10 alla 7, il numero di idrogeno che cambia spin è circa 10 alla 52 atomi al secondo, per cui anche se l'intensità del singolo atomo è molto piccola, anche se l'evento è molto raro, la riga a 21 cm è una delle righe di emissione astronomiche più importante e più facile da vedere nell'universo. L'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo, per cui noi possiamo osservare facilmente questa riga. E infatti questa è una delle immagini, delle prime, forse non primissime, immagini della distribuzione dell'idrogeno nella nostra galassia. Tenete presente che il Sole si muove intorno al centro, e per cui voi vedete, quando guardate in una direzione, vedete tutto quello che sta in una certa direzione, e per cui se voi fate il profilo di quello che vedete, vedete che incontrate diversi punti dove si addensa l'idrogeno. Questa è stata la prima idea che la mappa della nostra galassia, pensavo di averla qua, invece probabilmente ci sarà dopo, che la distribuzione dell'idrogeno nella nostra galassia non è uniforme, ma che la nostra galassia ha dei bracci a spirale come alcune delle galassie che vediamo in cielo. È importante vedere l'idrogeno. Perché è importante vedere l'idrogeno? Possiamo vedere tante altre cose. Per esempio possiamo vedere che questa galassia, qua guardate le stelle, questa è una galassia che sta in gruppo insieme a questa e a questa. Se la guardate in luce visibile, vi sembrano tre oggetti completamente scorrelati l'uno dall'altro. Se andate a fare la mappa nelle righe di emissione dell'idrogeno, vedete che in realtà l'idrogeno della galassia centrale è molto legato anche a questi altri due oggetti. Riconoscete, questa è la galassia centrale, questa è la galassia qua in alto e questa è questa qua sotto. Vi dà l'idea, vederlo così, che queste galassie stiano effettivamente girando una intorno all'altra e che stiano facendo grandi scontri e grandi emissioni. Ecco qua la Via Lattea, questa è una delle prime mappe fatte a 21 cm della galassia, il Sole qua, chiaramente noi possiamo guardare in tutte le direzioni, non vediamo al di là del centro galattico, perché anche se le onde radio sono abbastanza penetranti nella nostra galassia, la galassia, le onde, le nubi di gas e di polvere che ricoprono il centro galattico sono abbastanza trasparenti alle onde radio, ma al di là del centro galattico c'è talmente tanta densità di materia che fatichiamo a vedere, per cui questa mappa manca un pezzettino. Però vedete chiaramente che la distribuzione ha la forma delle braccia spirale che vediamo in altre galassie. Come si fa a vedere in onde radio? Si utilizzano ovviamente i radiotelescopi, che sono facili da fare per un certo verso. Questa è una foto del radiotelescopio che sta vicino a Bologna. Sono facili perché devono riflettere delle onde che hanno delle lunghezze d'onda molto lunghe. Per esempio, la lunghezza d'onda di 21 cm, vi basta che il telescopio, l'antenna che riflette, sia liscia al meglio dei 20 cm. No? Per cui costruire un'antenna radio è tecnologicamente per certi versi più facile che costruire un telescopio ottico che deve essere liscio all'engstrom, per cui milioni di volte meglio. Il problema è che anche la risoluzione dipende dalla lunghezza d'onda. La risoluzione è il rapporto tra la lunghezza d'onda e la dimensione dello specchio, del telescopio con cui guardate. Per cui se in ottico avete la risoluzione di un arco secondo con un telescopio da 10 cm, se andate nelle onde radio dovete fare un telescopio da 4 km per avere la stessa risoluzione. E per cui per certi versi è molto più complicato, per alcune più facile, per altre più complicato. La radioastronomia nasce con Maxwell è il primo a unificare l'elettricità e il magnetismo e trova un'equazione che misura una velocità per queste onde che si spostano che è così vicina a quella della luce che suppongo che la luce stessa sia un'onda elettromagnetica. Questo è il primo a dirle Maxwell. Hertz qualche anno dopo produce le prime onde radio, perché sono esperimenti così importanti che l'unità di misura della frequenza prende proprio il nome di Hertz. Un grosso contributo è stato dato dal nostro Guglielmo Marconi, che è chiamato inventore della radio. Oggi si è una grossa diatriba sul fatto che Tesla fosse stato in realtà il primo a fare le cose e se Tesla e Marconi si fossero incontrati o meno, cioè se Marconi sapesse delle cose di Tesla o meno, probabilmente sì. Questo qua richiederebbe tutto un lungo studio che è molto interessante, ma non ho visto ancora delle cose del tutto affidabili su questo problema. Con le onde radio, forse per caso, forse perché ci aveva pensato, Marconi lancia queste onde radio e riesce a comunicare con gli Stati Uniti nonostante la curvatura della Terra, cioè quando fa l'esperimento non sa che le onde radio vengono riflesse dalla ionosfera, per cui in realtà il suo esperimento non avrebbe dovuto funzionare, per cui funziona per una cosa che forse lui non sapeva, ma questo dà inizio all'utilizzo delle onde radio e nasce quindi poi anche la radioastronomia. Christiansen nel 1960 dice che la radioastronomia non nasce da famiglia dei parenti lavoratori, erano il radiotelefono e il radar viene sviluppato soprattutto durante la guerra per motivi bellici appunto. I primi esperimenti diciamo scientifici vengono, cioè Marconi, questa è la foto di Marconi da giovane. I primi esperimenti vengono fatti da Karl Jansky, anche Jansky viene onorato nella radioastronomia perché l'unità di misura del flusso radio prende proprio il suo nome. E un personaggio molto interessante è anche Grote Reber, che questa è una foto di Reber che si trova, la trovo bellissima, quindi non è significativa dal punto di vista scientifico, ma è troppo carina. È sostanzialmente un radioamatore, si costruisce un radiotelescopio nel giardino di casa e studia per primo la forma dell'emissione radio della nostra galassia, per cui è il primo a fare delle mappe veramente del cielo. Un passo avanti significativo viene fatto con l'interferometria. L'interferometria vuol dire combinare segnali da due rivelatori diversi, adesso poi ne parliamo un attimo più in dettaglio. E una delle persone principali in questo passo avanti è Ruby Payne Scott, la prima donna che lavora in radioastronomia, e sottolinea e trova questa relazione tra la potenza dell'interferometro e la trasformata di Fourier della distribuzione di flusso nella sorgente in cielo. Cioè, come facciamo a misurare la potenza che vediamo? Non so se voi sapete cos'è la trasformata di Fourier, probabilmente no, o forse sì. Forse avete sentito parlare della serie di Fourier, più facile. La serie di Fourier è una maniera di scomporre un segnale in tante componenti diverse. Questo è facile quando il segnale periodico, per esempio. Qua c'è tanta matematica, ma la cosa che interessa è che voi trasformate sostanzialmente un segnale periodico che arriva ogni tanto in delle componenti che hanno una forma che assomiglia a un'onda sinusoidale. E dalla forma di questa serie potete ricavare qual era l'emissione, cioè la distanza tra i vari impulsi e la durata dei singoli impulsi. La trasformata di Fourier è semplicemente un pochino più complicata, è un'integrale invece che una somma, e funziona anche come con dei segnali che non sono periodici, e sostanzialmente trasforma la forma del segnale in una somma, in qualche modo, di segnali periodici. Si può fare la trasformata, che è definita in questo modo, si può fare la trasformata inversa. Se voi misurate l'intensità di una sorgente con la trasformata di Fourier, avete una struttura matematica, dalla struttura matematica potete risalire a qual era la forma originale. Perché è importante questo? Perché è molto più facile fare dei conti nella trasformata, rimuovere dei segnali del rumore delle onde radio qua e poi ricostruire qual era il segnale originale della nostra sorgente. Questo è il segnale e questo è la trasformata. Non vi farò analizzare i dati radio, per cui non preoccupatevi se non avete capito come si fa. Ma era per darvi l'idea che non stiamo facendo delle immagini, ma stiamo analizzando dei segnali e stiamo ricavandone delle proprietà matematiche. L'interferenza sapete che cos'è. Prima a studiarla Young, che fa questo esperimento, facendo passare la luce da due fenditure, vede che le onde si intersecano tra di loro e ci sono alcuni punti in cui le onde si cancellano, alcuni punti in cui si amplificano tra di loro, ed è la stessa cosa che succede con le onde nell'acqua, con delle onde più note di quelle della luce. E questo è il primo esperimento che dimostra che la luce si comporta effettivamente come un'onda. Sappiamo che anche gli elettroni, per esempio, si comportano come un'onda, perché fanno interferenza anche gli elettroni, per cui sappiamo che la luce è anche una particella e che le particelle sono anche onde. Questa è una cosa ormai che non viene quasi più detta, quando studiavo io si discuteva molto, ma ormai è una cosa nota. Perché è importante? Perché dobbiamo utilizzare questa interferenza? O interferometria, perché quando utilizziamo le antenne radio cosa facciamo? Mettiamo due antenne che vedono la stessa sorgente in modi un pochino diversi, per cui ci danno un'immagine leggermente diversa, ma non solo. Intanto che la Terra si sposta, queste due antenne si spostano un pochino e per cui continuano a vedere la sorgente sotto punti di vista un pochino diversi. Mettendo insieme i segnali delle due antenne, combinandoli, si trova la figura di interferenza di questa sorgente che contiene, attraverso appunto le trasformate di Fourier, informazione sulla forma della sorgente, cioè l'intensità della sorgente che state osservando. Per cui la risposta sinusoidale prodotta da una coppia di antenne è una misura della forma della sorgente. Se voi mettete, adesso lo vedremo, tante coppie di antenne, avete tante misure diverse, vi permettono di migliorare la vostra conoscenza della forma della sorgente. Uno dei radiotelescopi più famosi è questo che sta in New Mexico, è per VLA, oggi aggiornato soprattutto per quanto riguarda i ricevitori. È un telescopio che forse avete sentito o visto nel film. Il film è un po' vecchio e me ne rendo conto di quanto è vecchio dalla locandina del film, che è del 97, del film con Jodie Foster, Contact, basato su un racconto di Carl Sagan dell'85. Ma non è l'unico radiotelescopio, c'è per esempio il GMRT in India. Vedete le antenne che sembrano bucate? Non è che sembrano bucate, lo sono proprio, cioè basta mettere lì, quindi non bisogna avere una padella completa, e queste riflettono. I radiotelescopi più grandi oggi sono fatti collegando insieme radiotelescopi che stanno sparsi in giro per la Terra. Per esempio, il VLBI europeo è fatto da un certo numero di telescopi che stanno in Europa, ne abbiamo anche alcuni noi in Italia. Il VLBA è fatto dalla combinazione dei telescopi americani. Il telescopio al momento più grande è un telescopio spaziale che utilizza le antenne a terra e un telescopio in orbita. Come tutto quello che costruiamo facciamo diventare sempre più grande, la sensibilità dei radiotelescopi è cresciuta nel tempo perché è cresciuta la nostra capacità di costruirli. Questo è il primo telescopio fatto da Reber e vedete la sua sensibilità. Questa è la scala relativa, per cui non vi importa. Passiamo al primo grande telescopio negli anni 60, il telescopio di Arecibo negli anni 70, il Belay negli anni 80 e il prossimo sarà SCA, e vedete che continua questa salita logaritmica della capacità, della dimensione degli specchi, della capacità di vedere immagini. Nello stesso momento è aumentata anche la nostra risoluzione, cioè la capacità di fare delle buone immagini. Questa è un'immagine che avevo usato tempo fa per parlare di AGN. La prima volta che è stata vista la sorgente Cygnus 6, quello che si era visto era due scatole di errore nel cielo, ed non è stato facilissimo scoprire che la sorgente che metteva queste onde radio stava esattamente nel centro tra queste due scatole. Vedete che però man mano che è migliorata la nostra capacità di fare immagini è venuto fuori che si vedeva veramente non solo la sorgente al centro ma anche il getto che collegava la sorgente. Qua c'è la galassia è grande poco più del pallino del laser, e vedete quanto è grande l'emissione radio, e vedete al centro si vede bene che si forma il getto fin dall'inizio che va a riempire questi due lobby. Per cui fare delle immagini belle ci fa capire molto meglio la situazione rispetto a vedere due scatole, dire da quei due punti lì viene un'emissione radio ma io non so bene come è fatta. Questa è una delle immagini più recenti di Cygnus, ma ce ne sono tantissime. Le radiogalassie sono molto belle da vedere. Questa per esempio è una delle radiogalassie più grandi che io conosca, e questa è la Luna per confronto in cielo alla stessa dimensione. Questa galassia è grande più della Luna, per cui è enorme il cielo. Ci sono tanti radiotelescopi, vi dicevo, e faccio vedere qualche foto perché il VLA secondo me è molto fotogenico. Questa è una delle immagini più belle perché questa montagna che si vede qua nello sfondo secondo me è identica al cappello del Piccolo Principe. Non so se non l'avete letto, andate a leggere il Piccolo Principe, ma quella secondo me è uguale questa immagine. Ho già citato il telescopio di Arecibo. Arecibo è costruito, vedete, in questa cavità naturale, è appoggiato proprio dentro sui piloni che appoggiano nella giungla. Il diametro di questo telescopio è di 300 metri. 300 metri non è poco. Il telescopio da 300 metri non è facile muoverlo, per cui per questo è appoggiato sul fondo, sul terreno, e quello che si muove, questa è una foto recente perché il secondario è stato molto aggiornato nel tempo, prima c'era uno strumento che veniva sostanzialmente messo davanti e basta, e adesso invece tutta questa struttura è possibile un pochino orientarla. Per cui il campo di vista non è semplicemente il cielo che gli passa sopra, ma un pochino si può vedere anche di fianco. Queste sono case e queste sono automobili, giusto per darvi un'idea della scala. Il telescopio più grande è al momento un telescopio cinese, FAST, vedete questo è il nome in cinese, se aspetta il cinese mi dicono che vuol dire... esattamente la traduzione 500 meter aperture spherical telescope. Questa è una foto che ho fatto io del modellino del telescopio che ha in mostra quest'estate all'Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale. I cinesi erano carinissimi, facevano queste cose, ci regalavano il tè, per cui è stato molto molto bello. Questa invece è una foto non mi è chiara se è una foto vera o un rendering, però dovrebbero averlo già costruito. Anche qua è un oggetto di 500 metri di alto, per cui appoggiato per terra, con poi un secondario che osserva la luce riflessa dal telescopio. In Italia abbiamo un certo numero di radiotelescopi, i primi sono stati costruiti a Medicina, la Croce del Nord è la parabola che viene usata per, soprattutto per le osservazioni di VLDI, cioè insieme alle altre telescopi europei. La parabola di Noto è l'ultima arrivata, ma il telescopio più grande, il Sardinia Radio Telescope vicino a Cagliari. Ecco, anche lì ci sono stata, per farsi vedere la mia foto di qualche estate fa. Mi ha detto che non si capisce tanto che è grande questo telescopio, però queste qui sono, sono case, sono costruzioni, questi sono alberi, per cui alberi, cespuglioni, però insomma a 30 metri di diametro, sì. Della grandina. Perché osserviamo in questa frequenza? Questa secondo me è una definizione bellissima. L'enciclopedia dell'universo è scritta in caratteri minuscoli, a 21 cm. Per leggerla è necessario un telescopio molto sensibile. Questa è una delle indicazioni per incominciare a pensare nel 90, cominciare a pensare allo SKA. In realtà lo SKA inizia parecchi anni fa. Questa è una slide che ho rubato a Ron Nickers nel marzo del 2010, e raccontava come si era passati a cercare di trovare il logo giusto per lo SKA, provate varie cose, e siamo arrivati quindi a questa. Questa è il logo che è stato scelto. Mi sembrava che altri fossero più chiari nella loro definizione, ma se lo trovate, questo è lo Square Kilometer Array, cioè la schiera di telescopi da un chilometro quadro. Che cosa vuol dire? Che sarà fatto da tanti rivelatori. Per alcuni rivelatori è un po' difficile capire qual è, definire esattamente qual è l'area di raccolta. Per una parabola come questa è facile calcolare l'area, per questi che sono fili li vedremo meglio, un pochino più difficile. Funzioneranno tra i 50 MHz e i 14 GHz, vi ricordo la riga 21 cm a 1.4 GHz, 1.800 MHz, che vengono collegati tutti tra loro. L'area di raccolta nominalmente sarà un chilometro quadrato, probabilmente sarà di più, e sarà il più grande e più sensibile radiotelescopio mai costruito. Dove lo costruiamo un telescopio di questo genere? Bisogna andare a prendere un posto silenzioso, dove non ci sia tanto rumore radio. Quali sono le zone più silenziose? Questa è una mappa del radio rumore fatto da questo satellite forte. Guardate un po' dove è il picco del rumore. Allora, chiaramente ci sono delle zone molto più silenziose dell'Europa, e per cui le zone che erano state proposte inizialmente sono queste. La prima selezione è stata questa. Alla fine è stato deciso di costruirlo. Prima si pensava di metterlo in un sito solo, alla fine è stato deciso di metterlo in due siti, parte in Sudafrica e parte in Australia, Nuova Zelanda. E queste infatti sono le selezioni del sito fatte nel 2012. Come sarà fatto lo SKA? Sarà fatto da tante stazioni che saranno messe sul terreno con questa forma un po' a spirale. In realtà, per avere i risultati migliori, perché a spirale? Perché vi ho detto che ogni coppia di antenne vi dà un'immagine un pochino diversa, per cui voi volete avere, per misurare veramente la forma delle sorgenti, volete avere coppie di antenne a distanze il più diverse possibile. Ogni distanza misura una certa dimensione, per cui più distanze avete e più dimensioni diverse, per cui meglio riuscite a fare la forma della sorgente che state guardando. Per avere la maggior parte di linee base, come si chiamano queste coppie di antenne, di linee di base diverse, la maniera migliore sarebbe di metterle in maniera casuale. Però per mettere in maniera casuale poi dovreste anche essere, fare dei conti molto precisi per fare i collegamenti tra le antenne, perché ogni coppia di antenne deve portare il segnale al vostro computer che raccoglie il segnale esattamente in fase, perché se voi non portate il segnale in fase l'interferenza non riuscite più a farla. Cioè il cammino che devono fare queste due informazioni da quando arrivano al rivelatore a quando arrivano, a quando vengono messe insieme, deve essere esattamente identico tra le due antenne. Per fare questo, con delle cose assolutamente casuali, il costo di calcolare le distanze precise dei fili che devono portare il segnale dall'antenna al computer sarebbe proibitivo. Allora questa è una soluzione intermedia e anche abbastanza elegante, che dà una distribuzione coppie diverse a distanze diverse, ma anche una semplicità di calcolo delle distanze relative tra i telescopi. Ci sono, questo non l'ho aggiornato, sono un centinaio di organizzazioni diverse da 20 paesi che collaborano, e queste sono due sedi. Ogni antenna, vedete che qua ci sono, non saranno proprio tutte così, ma idealmente ci saranno tre zone diverse con tre tipi di antenne diverse. Queste perché permetteranno di osservare in bande spettrali un pochino diverse, poi lo riguardiamo un pochino più. Questa è l'organizzazione dello SCA, che include oggi 12 stati membri, tra cui l'Italia. È un'organizzazione non profit e viene gestita da un comitato direttivo e da vari altri organismi che adesso vediamo. Il quartiere generale è stato deciso qualche anno fa di installarlo a Jodrell Bank, un vecchio istituto radio vicino a Manchester nel Regno Unito, e questa invece è una mappa delle nazioni coinvolte in SCA. Come vedete sono moltissimi i membri coinvolti, e inoltre sono state coinvolte molte delle nazioni africane in cui verranno installate queste antenne di SCA, anche se non contribuiscono. Il centro di SCA sarà in Sudafrica, ma alcuni di questi bracci, di queste spirali che si allontanano, saranno a centinaia di chilometri, migliaia di chilometri, per cui verranno messi anche in queste altre nazioni. E poi abbiamo qua l'Australia e la Nuova Zelanda. Per arrivare a costruire, non è che un chilometro quadrato di antenne si costruisce in un attimo, per arrivare a costruire queste cose sono iniziati la costruzione di alcuni precursori. In Australia si mettono delle antenne grandi, quelle di ASCAP e quelle del Murchison Whitefield Array, mentre in Nuova Zelanda ci sono delle antenne un pochino più piccole, ma più o meno della... anche queste, non tanto più piccole, e una invece delle antenne un po' particolari, che sono antenne statiche appoggiate sul terreno, che fanno una griglia molto compatta e che dovrebbero avere una copertura abbastanza ampia del cielo. Anche in Europa abbiamo alcuni precursori di LOFAR. Questa è una delle piattaforme di LOFAR, queste sono centro di LOFAR. LOFAR vuol dire Low Frequency Array, infatti vanno a bassa frequenza, cioè lunghezze d'onda molto lunghe. Le antenne di LOFAR sono fatte così: c'è un bastone piantato per terra. Le prime sono state fatte in Olanda su queste rialzi, loro le chiamano montagne, cioè, sono andata a vederla una volta, lo dico, una conferenza ci hanno portato a vedere il sito e ho detto sì, perché vedete che qua la montagna, io mi guardavo intorno, non vedevo niente, ogni cosa più alta di mezzo metro in Olanda è una montagna, per cui su questi rialzi del terreno, perché hanno grossi problemi anche di manutenzione, sull'umidità, su queste cose. Una delle cose più divertenti che ci hanno raccontato, vedete che c'è, per tenerla isolata, per tenere bene i cavi in maniera che l'antenna stia ferma, stia dritta, c'è una specie di tappetino, di questi che usano anche per coprire i campi, no? Di gomma. E la prima volta che li ho messi giù, li mettono giù, e sono arrivati i corvi e li hanno buttati tutti. E questi gli astronomi che mettevano giù queste cose erano un po' depressi, perché se i corvi li rovinavano, non facevano la loro funzione, servono anche un pochino a isolare il terreno, eccetera. Arriva il contadino che dice: no, no, non vi preoccupate, li avete fatti quadrati, vero, voi, queste cose qua? Quadrato perché serve anche per la struttura dei fili. Non preoccupatevi, l'anno prossimo non verranno più i corvi. E gli astronomi hanno detto: perché? Com'è possibile? L'anno dopo i corvi non si fanno vedere. Insomma, i corvi sono intelligenti, hanno scoperto che sui terreni ci mettono queste cose tonde, sotto quei quadrati non c'è seminato nulla, squadrini delle semine, sotto quei quadrati non c'è seminato nulla, dopo che ci sono andati un anno e non hanno trovato niente, non sono più tornati. L'ho trovata un po' impressionante questa cosa. Hanno appena restaurato il cieli disco, che, così come commento all'altra. Anche in Italia in aprile siamo entrati nell'OFA, per cui c'è a Medicina in costruzione una stazione di LOFA che farà un pezzettino, si metteranno insieme tutti questi insiemi di varie antenne per avere delle basi più lunghe per mettere insieme il segnale. Qua raccolgo alcuni dei comitati direttivi di Sky, 10 votanti per la rappresentanza delle nazioni, e poi vari comitati scientifici, di strategia, di finanza, di comunicazione, in tutti l'Italia partecipa, e in particolare abbiamo anche il CER del comitato scientifico e tecnologico. Una parte di Sky è già in costruzione, l'impresa era così grande che è stato deciso di farlo in due livelli diversi, e per cui ci vorrà forse un pochino di più per vedere che si arrivi alla fine. A seconda della frequenza, più la frequenza è piccola e più si usano delle frequenza è piccola e grande, la lunghezza d'onda è piccola, scusate, ogni tanto mi più la lunghezza d'onda è piccola e più si usano delle antenne fatte a parabola, e per cui questa per esempio in Africa è una delle stazioni di media frequenza, mentre per cui vedete queste sono di nuovo antenne a frequenza medio-bassa. Quando si va invece a antenne a lunghezze d'onda grandi, si usano antenne fatte così, che sembrano degli strani robottini, non so. Comunque sono delle cose molto più semplici dal punto di vista tecnologico, ma abbastanza complicate poi da far funzionare e mettere insieme.
L'antenna vera è quella griglia che c'è dalla parte.
No, no, l'antenna vera è questo oggetto che sta qui dentro, in qualche modo, ma forse anche tutto il resto, è complicatissimo. La tecnologia di queste cose non è facile da capire, però sono belle. L'antenna, per esempio, nel caso di questa, l'antenna è questa, per cui a seconda della lunghezza d'onda ci vuole un qualche cosa che sia in grado di vibrare con la frequenza giusta, per cui che deve essere sostanzialmente della lunghezza giusta e poi raccogliere il segnale.
Perché gli altri assomigliavano più o meno
a dei telescopi,
alle flessioni.
Esatto, queste invece sembrano proprio le antenne, quelle della radio e della televisione, perché le lunghezze d'onda sono quelle, per cui a seconda, più le lunghezze d'onda sono lunghe e più assomigliano a queste cose qua. Dicevamo le stazioni interne, per cui ci sono i piatti, i telescopi fatti così. Qua ci sono questi oggetti che sono ancora più complicati, anche perché li ho sempre visti chiusi dentro, per cui ci sono questi array ad apertura che sono scatolati dentro, e poi ci sono invece questi altri, anche questi sono fatti sempre con questa stessa idea, che ci sia un'antenna con delle coperture, con delle cose che tendono a evitare che il segnale venga sporcato anche dalla ridondanza dell'interferenza tra le varie antenne. L'area totale di raccolta equivale a 150 campi da calcio, oppure a 4.000 campi da tennis, se volete scrivere un pedazzo di calcio. L'investimento iniziale è stato di 120 milioni di euro per 20 stati e ci sono qualche centinaia di scienziati e tecnologi, per la 500 scienziati e tecnologi hanno fatto la progettazione. Per avere, questo è un po', lo dico un po' come cattiveria, ma per avere il quartier generale in Inghilterra, perché c'era una proposta inglese e una proposta italiana, il Regno Unito ha messo 100 milioni di sterline sul piatto nel 2014, chissà come ha vinto il posto dove noi abbiamo perso contro di loro, non avevamo un governo che ci desse 100 milioni di euro, anche se anche se ne ha sterline, per andare avanti. Questo era di qualche anno fa la lista dei tempi scala della costruzione. La prima idea nasce appunto nel 91, viene fatto il progetto alla fine degli anni 2000, viene deciso il sito, viene fatto il progetto, avrebbe dovuto iniziare la costruzione della fase 1 del 2018 e addirittura nel 2019 avere le prime osservazioni specifiche, scientifiche, 2023 termine della costruzione e verifiche tecniche e 2024 pienamente operativo. In realtà parte dei telescopi sono già stati costruiti, per cui non è del tutto sbagliato, siamo un filino in ritardo come sempre sulla timeline. Parte vera di costruzione comincerà quest'anno e l'anno prossimo e il commissioning sarà nel 2022-2024, per cui il 2027 dovrebbe vedere la costruzione della prima fase di scatto. Questo, aspetta che vi tolgo la musica, perché questa vi dà un'idea, un filmato fatto qualche tempo fa, che vi dà un'idea a volo d'uccello, come si dice, della distribuzione delle antenne nelle zone dove ci sono queste stazioni, cioè nella parte dove ci sono le antenne in maniera densa. Queste stazioni verranno poi distribuite, e forse e si vede anche qua abbastanza nel filmato, su scale molto più grandi. Si era vista prima un'automobile che dava un po' l'idea della scala di queste antenne. Queste ovviamente sono disegni, sono rappresentazioni artistiche di come potrebbero essere. Ovviamente quando vengono fatte le gare e assegnate a un costruttore vero, l'idea di base è quella, ma la realizzazione finale potrebbe essere un po' diversa. Vedete che in ogni zona centrale ci sono tutti questi diversi tipi di antenne. Queste sono queste cose di questo genere sono state progettate e studiate anche in Italia, avevano una forma leggermente diversa, sono fatte tipo le antenne a corno, per cui con una dimensione variabile, e queste sono questi dense aperture array dove ci sono tutti questi buchini. Non li ho mai visti dentro, per cui non so come sono fatte, ma vedete che qua è sempre la macchina e poi tutto questa zona che contiene tutti questi rivelatori che vengono collegati poi insieme tra di loro. E tutte queste zone contengono la parte centrale e poi antenne un po' qua e là che danno delle basi diverse fino ad arrivare a altri gruppettini di antenne che stanno per esempio a 200 km e via dicendo. E questa qui è una stazione di tutta questa spirale molto grande, che è quella che è stata pensata inizialmente, per cui si arriva anche a qualche migliaio di chilometri. Capite che uno stato solo non può contenere, tranne l'Australia, uno stato solo non può contenere tutte queste cose. Questo telescopio sta diventando così complicato che anche andare a vedere il sito è complicatissimo. Per cui trovare le informazioni sul sito, c'è per esempio questa bellissima infografica, e ho cercato di riportarla un pezzettino giusto per darvi l'idea, ma non è facile neanche riportare l'infografica. Se voi andate qua, trovate tutto lo stadio, non si capisce da qua, sul sito, ciascuno di questi anelli ha dei segmenti che vengono colorati man mano che si procede nella costruzione. Per cui quello che è stato finito ha tutto un contorno verde, gli altri hanno un contorno giallo che man mano costruisce i vari pezzettini. Se andate poi a cliccare su uno di questi, per esempio quello dei telescopi, andate a vedere, ecco qua si vede questa coloritura che vi dà un'idea di quanto sia stata approfondita questa cosa, e poi avete varie altre informazioni, i filmati, le fotografie, le informazioni, potete chiacchierare con qualcuno che sia online che vi risponda delle cose, vedere chi lavora a questa cosa. Per esempio, se andate a guardare come sono fatte le antenne, vedete che questa qui è la rappresentazione dell'antenna che è attualmente in costruzione, il primo prototipo, che vedete che è un po' diverso da quelle foto che avevo fatto bene prima, però l'idea è la stessa. C'è una parabola e c'è un secondario che è molto disassato, non è centrale rispetto alla parabola, con i vari rivelatori che mandano le informazioni al segnale. Qua è la distribuzione che si prevede per esempio in Australia. Vedete che in Australia è più facile avere spazio, in Australia è soprattutto vuota, per cui si possono mettere tante antenne in giro. Questi array, questi densi, questa maniera di usare delle antenne fisse che non si muovono, molto dense, va insieme anche al concetto del phased array. Non ho trovato uno sfruttamento di fase, non ho trovato una traduzione italiana adeguata, ma mentre di solito per osservare una certa sorgente in una certa direzione con una parabola normale, anche con un telescopio ottico, orientate la parabola nella direzione della sorgente e per cui state guardando quella sorgente lì. In questo modo, invece che orientare il fascio delle antenne, voi avete un ricevitore che guarda tutto il cielo, che è sempre fermo, e andate a ricavare da tutto il segnale che vi arriva soltanto quello che viene da una certa direzione e memorizzare quello e metterlo insieme per fare questa interferometria. In pratica voi avete l'antenna che ha, questa è la forma del fascio di antenna, della singola antenna, costruite la combinazione tra varie antenne, per cui fate vari fasci di sintesi, ma vi memorizzate il fascio di sintesi nella direzione che vi interessa. Per cui potete costruire anche fasci simultanei che guardano in direzioni diverse. E questo, per esempio, può servirvi, se state guardando da questo scatolone un po' misterioso, e potete guardare contemporaneamente una pulsar, un centro della nostra galassia, e un gamma ray che è scoppiato l'altro giorno. Il problema di queste cose qua è quali informazioni vado a leggere e quali informazioni vado a memorizzare. Ci torneremo poi su dopo sulle memorizzazioni delle informazioni. Qual è la sensibilità prevista? Nel Lab of the Field abbiamo guardato per una settimana, abbiamo visto queste galassie. Il VLA, se guarda 50 ore, vede queste sorgenti, vede 6 sorgenti in 50 ore. SCA dovrebbe vedere nello stesso tempo tutte queste sorgenti che vedete qua. Per cui il miglioramento della sensibilità per SCA e il VLA, che è l'oggetto, lo strumento più sensibile che abbiamo oggi, più sensibile perché, non perché è più grande, ma perché è quello che ha molte antenne che si combinano tra di loro, è notevole. Passare da qui a qua è veramente un passo avanti incredibile. Anzi, questi siamo ancora più bassi di sensibilità. Non solo, il campo di vista di questi strumenti è molto grande, per cui mentre Alma per esempio ha un campo di vista di questa dimensione, questo è il campo di HST, anche il campo di vista e la traversazione dipendono dalla lunghezza d'onda, per cui più è grande la lunghezza d'onda più grande anche il campo di vista. Qui vedete che a 6 cm avete un campo di vista che è grande 20 volte quello di Hubble, e a 20 cm avete una dimensione che corrisponde a un oggetto di 15 megaparsec, cioè un super ammasso di galassie, bello grande, a Z2. Per cui per fare cosmologia, per andare a vedere tanti sorgenti, più grande è l'area che riuscite a vedere contemporaneamente e più in fretta fate a guardare, a vedere un'area di cielo grande, per cui tante sorgenti. Questa è una cosa carina che avevo messo dentro, ci piace in inglese, ma il computer che mette insieme tutte queste informazioni si chiama il correlatore, che correla i segnali tra tutte le antenne, è un correlatore, sarà il computer probabilmente più potente o tra i più potenti che verranno costruiti nel mondo, e non sarà possibile se la legge di Moore, che è quella che dice che il costo dell'hardware, della capacità di calcolo diminuisce, si dimezza in 18 mesi, se questa legge, che finora è stata vera, perché siamo partiti nel 1980 con un costo elevatissimo, il correlatore di Alma del 2005 seguiva la legge di Moore, se non continua così non saremo in grado di costruire il correlatore, perché costerebbe troppo farlo, ma noi speriamo che nei prossimi anni si riesca veramente a costruire questo oggetto. Che cosa vogliamo osservare con questo radiotelescopio? Faccio, anche se stiamo parlando di tecnologia, mi sembra giusto fare una piccola puntata sulla scienza. Questa è la lista di alcune delle cose che è interessante studiare con SCA. Abbiamo fatto anche un paio di congressi, questo è uno del 2014, in cui erano riassunte, questo è il manifesto della conferenza, erano riassunte gli oggetti chiave che vogliamo studiare e testare la relatività generale, l'alba cosmica, l'evoluzione delle galassie, la cosmologia, il magnetismo cosmico, la culla della vita e anche, fondamentale, esplorare il non conosciuto. Tutte le volte che utilizziamo uno strumento nuovo, tutte le volte che apriamo una nuova finestra sull'universo, vediamo qualche cosa che assolutamente non ce l'avamo aspettati. Per cui con uno strumento così potente di sicuro scopriremo qualcosa che va al di là di quello che oggi sappiamo, altrimenti non sarebbe divertente. Se sapessimo già tutto, sarebbe anche inutile costruire uno strumento più potente che ci permetta di scoprire qualcosa di più. Che cosa ci chiediamo oggi? Vogliamo studiare la storia dell'universo, vogliamo sapere come sono fatti i corpi celesti, quali sono i loro campi magnetici, vogliamo vedere se questa materia oscura e questa energia oscura esistono veramente e sono come e che cosa sono, che cosa sono fatte. È interessante oggi studiare le leggi della fisica che finora, quelle che usiamo oggi, sono verificate nelle condizioni di laboratorio che riusciamo a mettere in pratica noi, se anche in condizioni di estreme, di gravità estrema per esempio, continuano a essere verificate. E forse la fase più affascinante è del cercare i pianeti extrasolari e di vedere se per caso esiste della vita come la conosciamo noi al di fuori del nostro sistema solare. Qua sono riassunti, sono delle icone per ciascuno di questi punti. Li guardiamo un attimo in dettaglio. Come si fa a studiare l'alba cosmica, cioè studiare le prime stelle e i primi buchi neri, proprio utilizzando queste osservazioni dell'emissione della riga 21 cm durante l'epoca della rionizzazione, cioè la prima epoca in cui l'universo incominciava a produrre radiazione, gli atomi incominciavano a scaldarsi, per cui vedete da qua dal Big Bang l'espansione e poi l'incremento dell'espansione, come lo misuriamo oggi, e potremmo fare questa osservazione in un certo senso come una tomografia, perché, e questo è appunto è questo telescopio per l'idrogeno, come dicevamo prima, tutte queste righe che vedete sono, questa è una simulazione di uno spettro, ma ci aspettiamo che sia veramente così, ciascuna di queste righe di assorbimento è dovuta alla presenza di un grumo di idrogeno che si trova a una distanza diversa, e per cui la sua riga 21 cm è registrata a una frequenza diversa nella direzione in cui stiamo guardando. Qui con uno strumento sensibile vedete tutti i pallini di idrogeno, cioè le galassie, gli elementi che andranno a formare le galassie, che stanno a distanze molto elevate da noi e per cui molto indietro verso l'inizio dell'universo. È interessante studiare l'evoluzione cosmologica e studiare l'energia oscura, anche l'emissione a 21 cm, che è la componente barionica primaria dell'universo. Voi sapete che se è vera la teoria dell'energia oscura e se è vera la teoria dell'energia oscura, la materia barionica, quella che noi conosciamo, quella di cui è fatto questo tavolo, noi stessi e le stelle, è il 4% di tutta l'energia che c'è nell'universo. Di questo 4% la stragrande maggioranza è idrogeno. Noi siamo una cosa un po' diversa dalla media dell'universo e per cui possiamo studiarla. L'idea è di fare una survey di 1 miliardo di galassie distribuite a diverse distanze dell'universo e vedere come si comportano, come sono distribuite, se la loro distribuzione segue esattamente le leggi che noi prevediamo. E per cui se l'energia oscura veramente provoca la distorsione nella distribuzione della materia, come ci aspettiamo secondo le leggi che oggi descrivono l'energia oscura. Eccetera, eccetera. Questa è sempre l'immagine di oggetto ottico e oggetto radio, vedete le dimensioni diverse, con 21 cm si vede della materia con la luce visibile all'Occidente. Anche qua un telescopio idrogeno che vada a misurare ad alto Z. La cosa interessante della tesi della gravità, voi sapete che con le onde gravitazionali siamo stati in grado di vedere, di nuovo confermare che Einstein aveva ragione, e misurare che la relatività generale funziona a 10 alla meno 18, per cui con una precisione elevatissima, ma la cosa che non abbiamo ancora visto è mettere una pulsara in orbita intorno a un buco nero, cosa che non è detto che riusciamo a trovare, ma sarebbe interessante. E l'altra cosa è utilizzare questo pulsar telescope array, che è uno strumento che ci fornisce la natura. Ci sono queste pulsar doppie oppure anche singole pulsar, se noi riusciamo a vedere tante pulsar sparse in giro, e per esempio possiamo vedere la loro variazione di pulsazione. Voi sapete che una pulsar emette energia e tende a rallentare, per cui se vedete una pulsar isolata, questa man mano tende a rallentare un pochino secondo una legge ben precisa, che è quella dell'emissione di onde gravitazionali. Se avete delle pulsar che sono in oggetti binari, anche queste hanno una variazione molto precisa. Se passa un'onda gravitazionale, l'onda gravitazionale distorce la distribuzione delle posizioni di queste pulsar e per cui il loro periodo dovrebbe risentire del passaggio dell'onda, per cui dovrebbero spostarsi un pochino, per cui voi dovreste vedere la frequenza a cui vedete la pulsazione cambiare un pochino per effetto del passaggio dell'onda gravitazionale. Se guardate tante pulsar insieme e le vedete muovervi esattamente in coerenza col passaggio dell'onda gravitazionale, avete visto e verificato il passaggio dell'onda gravitazionale. Però, detto in maniera molto semplice, ma in realtà è complicatissimo fare questo tipo di misura, ma bisogna osservare tante pulsar distribuite in tutto lo spazio. È come mettere tanti orologini in giro per l'universo e vedere se l'orologio cambia l'ora, c'è qualcuno che va più in fretta, qualcuno va più veloce. Una cosa molto interessante che si vede con le onde radio, vi dicevo, l'inversione di spin, l'emissione di varie cose, una delle effetti fisici per cui noi vediamo onde radio è proprio la presenza di campi magnetici, per cui attraverso l'emissione radio andiamo a studiare campi magnetici che possono avere intensità molto diverse. L'intensità dei campi magnetici che conosciamo nell'universo varia di un fattore 10 alla 18, cioè uno con 18 zeri, non è una roba, proprio uno scherzo, e hanno degli effetti particolari sull'emissione radio e ci permettono anche di vedere sia il campo magnetico che anche la distribuzione, la variazione dei campi magnetici ci permette di vedere la distribuzione anche della materia che viene attraversata da queste onde radio. Questo per esempio è un effetto del campo magnetico del Sole. Ho lasciato per ultimo la culla della vita, la ricerca di pianeti extrasolari. Questo è uno dei primi pianeti extrasolari scoperti, ovviamente questo è un disegno, non siamo andati su LISA 667C per andare a vedere come era fatta, ma ormai sappiamo che ci sono più di 3.000 esopianeti conosciuti, cioè oggetti che sono stati identificati come pianeti in orbita intorno ad altre stelle. Sappiamo che la loro distribuzione è molto diversa rispetto al sistema solare e per cui anche la formazione dei pianeti intorno ad altre stelle è probabilmente segue delle leggi, magari si applicano anche al nostro sistema solare, ma il risultato è spesso diverso. Può darsi che l'effetto che noi vediamo di distribuzione diversa dei pianeti negli altri sistemi sia dovuto a un effetto di selezione della nostra capacità di vedere i pianeti. Infatti i pianeti più grandi e i pianeti più vicini alla loro stella madre sono più facili da vedere e per cui ne conosciamo probabilmente di più di quella che è la loro distribuzione reale. Però, per esempio, attraverso le misure di ALMA, siamo nel millimetrico, per cui al bordo della banda radio, abbiamo già visto queste cavità. Questo è un disegno che rappresenta le cavità nei dischi protoplanetari, che sono probabilmente le zone di condensazione in cui si stanno formando, in cui si formeranno i pianeti alla fine, quando tutto il materiale che ha formato la stella e il sistema planetario è stato esaurito. La cosa più divertente sarebbe questo super SETI, cioè vedere la TV di qualcun altro che ci arriva fino a noi. Una delle pubblicità di SCA è che potremmo vedere il radar di un aeroporto fino a 50 anni luce da noi. 50 anni luce da noi vuol dire che ci sono un notevole numero di stelle che sono alla nostra portata. Stella più vicina, come sapete, è Proxima Centauri, che sta a 4 anni luce, per cui dalla Terra di Proxima Centauri potremmo vedere non solo il radar, ma probabilmente anche le telefonate che si fanno i ragazzini tra di loro. Questo volevo dirvelo prima, che i campi magnetici producono, questo è un riassunto dell'inversione dello spin che emette a 21 cm, la radiazione anche la pre-Stralung l'emissione di sincrotrone dovuto alla presenza di campi magnetici, per cui particelle cariche ruotano all'interno del campo magnetico e perdono energia e emettono radiazione nella banda radio. Piccolo riassunto di problemi e scelte che vanno fatte per costruire questo telescopio. Vanno prese alcune decisioni, non da me ovviamente, ma da chi lo sta costruendo: quanti elementi fare, quanto sofisticati i singoli elementi devono essere fatti e quanto deve essere grande il campo di vista. Ovviamente tutte queste cose dipendono, sono legate tra di loro e si riflettono nel costo finale. La stessa area di raccolta fatta con tante antenne piccole costa di meno che una grande, perché il costo è proporzionale al diametro, alla 2.7. Costruire un telescopio da 300 metri costa di più che costruirne tanti da 30 metri. Però se voi avete tanti elementi, tante coppie di antenne, ogni coppia di antenna vi aumenta il numero di correlazioni che dovete fare per avere il vostro segnale, per cui dovete avere più fibre e dovete avere correlatore c'è un computer più grande e più capace. Più ne avete e più avete tante linee di base, cioè avete una copertura maggiore che vi permette di fare una mappa migliore. Le antenne più piccole hanno un campo di vista più grande perché vi permettono di vedere più cielo per volta, ma è più difficile fare le calibrazioni, per cui non è facile stabilire l'optimum in questo caso. Uno dei punti chiave sarà il software che dovrà gestire tutte queste cose. Io faccio finta di sapere che cosa vuol dire, ma il petaflop è un bel numero al secondo, ma comunque sono 50 volte, il computer che serve è 50 volte più potente, il più potente supercomputer del 2010. Sono passati adesso 8 anni, il supercomputer più potente sarà di sicuro più potente nel 2010, ma è l'equivalente di 1 miliardo di questi oggetti qua. Okay? Questo è vecchio, per cui posso dire tranquillamente 1 miliardo di questi. 1 miliardo è tanto, non è poco. Ma non solo, servirà probabilmente una maniera nuova di analizzare i dati. Se voi avete 1 miliardo di galassie, non potete pensare, io ho fatto una survey di tutto il cielo e avevamo trovato 1 miliardo di oggetti. Io riconosco, è passato un po' di anni, per cui non mi ricordo proprio tutti, ma più o meno riconoscevo per nome queste sorgenti, sapevo benissimo chi erano. 1 miliardo, non potete pensare di andare a guardare la singola sorgente. La produzione di dati sarà dell'ordine di 10 alla 15 bit al secondo, cioè un petabit al secondo. Dico, faccio finta di sapere cos'è, perché 10 alla 15 bit al secondo è una cifra che va al di là della mia capacità di comprensione, perché sono un po' vecchia, magari i giovani la capiscono più facilmente. Non solo, vi dicevo che ogni coppia di antenne vi dà una misura, per cui il numero di coppie di antenne è uguale a n per n-1 diviso 2, perché ogni antenna l'ha accoppiata con tutte le altre, ok? Per cui questo numero è un numero enorme e ogni antenna che aggiungete moltiplicate per il numero totale delle antenne il risultato, per cui se avete 1000 antenne e aggiungete una moltiplicate per 1001 tutto il risultato, il numero di operazioni che dovete fare. Se poi non volete avere una sola misura, perché volete tutta la banda, ma volete misure a diverse frequenze, avete anche tanti canali di frequenza, moltiplicate anche per il numero di canali e aumentate ancora questi calcoli. E per cui sarà fondamentale, e non ci siamo ancora, anche se ovviamente man mano che crescono queste cose cresce anche la nostra capacità, non siamo ancora in grado di gestire i dati che farà, che produrrà lo scan finale quando sarà costruito. Bisogna poi anche, ve l'accennavo prima, trasportare il segnale. Tutte le antenne sono collegate tra di loro e con il computer da un cavo in fibra ottica che deve portare il segnale. E per cui il cavo deve essere esattamente lungo quello che deve essere, perché se lo fate più lungo vi porta il segnale sfasato, per cui i due segnali non vanno insieme e per cui ci saranno tutti questo tipo di problemi. Le antenne più grandi produrranno 160 gigabit al secondo, cioè produrranno 10 volte il traffico odierno di internet, mentre le antenne phased aperture array, quelli scatolati che non sappiamo bene come sono fatti, faranno 100 volte il traffico di internet, di tutta internet, non di quello che fate voi internet, di tutta internet oggi. Per cui è chiaro che ci vorranno delle linee dedicate e anche un computer dedicato, cioè non è di sicuro il computer più moderno e più potente, ma ci vorrà un computer dedicato che farà la gestione delle antenne, la formazione del fascio di antenne, la rivelazione delle sorgenti in maniera semi-automatica e sarà necessario avere appunto questi algoritmi e questa analisi dei dati fatta in maniera molto specifica e dedicata. L'ultimo argomento di cui volevo parlare, che è un problema che abbiamo con le cose ottiche, e qua abbiamo lo stesso problema, abbiamo dei grossissimi problemi di interferenza. Queste sono le frequenze in cui è interessante osservare, e queste sono le emissioni. Questo è uno dei posti più silenziosi della Terra che siamo andati a vedere, perché qua è dove stanno costruendo la Terra. Qual è il disturbo in decibel delle trasmissioni radio, TV, delle trasmissioni con i satelliti, eccetera, eccetera. Più aumenta la sensibilità dei nostri strumenti, e più il problema delle interferenze grazie al problema del rumore è molto elevato. In realtà per noi, per studiare tutto l'universo, sarebbe importante avere tutto lo spettro di emissione. Perché se volete studiare la riga 21 cm, la vedete a 21 cm qua, ma se volete andare indietro nell'universo, i 21 cm li vedete a una frequenza molto diversa. Per cui in teoria servirebbe avere delle zone della Terra che siano, in cui lo spettro sia completamente a disposizione. Un nuovo pericolo, un nuovo disturbo sono i satelliti per telecomunicazione, che una volta venivano messi nell'orbita stazionaria, c'erano 36.000 km, per cui stavano abbastanza lontani, erano abbastanza piccoli. Adesso ce ne sono tantissimi anche in orbita bassa, e per cui questi satelliti comunicano con la Terra e passano spesso sopra a tutte le regioni della Terra. Per cui non c'è nessun gruppo di lavoro, nessun luogo della Terra che è libero da interferenze. Ci sono alcune bande radio protette, ma se guardate, questa è la frequenza e vedete che ci sono pochissime, alcune, queste sono le zone protette, ma c'è di tutto che trasmette la banda radio, dalle radio, le televisioni, i cellulari, le trasmissioni wireless. Questa è una molto vecchia, adesso chissà quante altre cose in più ci sono. E se guardate, questa è una mappa grafico americano, e guardate, queste sono tutte la divisione delle singole bande, non si leggono i numeri ma non importa, tanto per dare un quadro di insieme. Le scatoline gialle sono le bande che sono state assegnate alla radioastronomia, e non ce ne sono tante, se è solo questa che volevo farvi capire. E queste sono, qua in mezzo c'è il nostro 1.4 GHz che interessa, ma che, ripeto, con il redshift si sposta frequenze diverse. Che cosa ci aspettiamo dallo SCA? Gli astronomi vogliono la miglior scienza possibile, e per cui dobbiamo fare un progetto che aumenti la nostra capacità ma sia anche flessibile. I governi vogliono aumentare gli investimenti, il prestigio internazionale, le industrie vogliono il ritorno di investimenti, vogliono i contratti, la cross-fertilizzazione. Questo è un progetto veramente grande, questo sono interessati anche i nostri Ministero dell'Industria, eccetera, perché il ritorno è veramente grande, e speriamo che possa accontentare tutti. Ci aspettiamo di essere in grado di vedere questo tipo di immagini per sorgenti lontanissime, e la tecnologia ci permetterà di arrivare veramente ad alto redshift. Queste per esempio sono alcune delle simulazioni. Da un'immagine di questo tipo dovremmo essere in grado di arrivare a detettare anche emissioni molto più deboli di quella che vediamo oggi intorno alle singole galassie, oppure di vedere galassie come questa è un'immagine di M82, vedere così le prime galassie, le galassie primordiali dell'universo. Per quanto riguarda la nostra galassia, la Via Lattea sarà di sicuro uno dei bersagli delle osservazioni. Vi ricordo adesso, questo è il piano della galassia, questo è il centro della galassia, il piano dovrebbe essere più o meno in questa direzione. Vedete che il centro della galassia è decisamente movimentato, stanno succedendo un sacco di cose, si vedono resti di supernova, tutti questi archi sono probabilmente tante supernove che sono scoppiate vicino al centro della galassia. E abbiamo già avuto un primo assaggio di quello che potrà fare SCA. Questa è l'immagine fatta da uno dei precursori di SCA, Mercat, e guardate il dettaglio, la squisitezza che potete vedere. Adesso questa magari il proiettore non rende tanto l'idea, ma se andate a guardare l'immagine, l'abbiamo usata anche per la mostra che abbiamo fatto al Festival della Scienza a Genova, era stampata 3 metri per 2 e veramente si vedono dei dettagli assolutamente di una finezza incredibile. Per cui già Mercat è in grado di fare immagini con una risoluzione maggiore, ha già 64 antenne che funzionano e fa già immagini migliori del JPL. Questa è la prima immagine che io ho visto, stanno già facendo alcune osservazioni e questo è il primo nucleo della, delle osservazioni che potrà fare SCAF. Pensate con centinaia di migliaia di antenne a che cosa si arriva. Queste sono alcune delle battute che sono fatte, vi ho già detto, sarà la capacità di centinaia di milioni di PC, tutti i dati, se li ascoltate su un iPod ci metteranno 2 milioni di anni per sentirli, produrranno 100 volte o 10 volte il traffico di internet, la fibra ottica che collegherà le antenne di SCAS potrà girare intorno alla Terra 2 volte e possiamo sentire il telescopio molto lontano. Ultimissima cosa, quanto costa SCA? SCA costerà all'incirca 1,5 miliardi di euro e voi dite tantissimo, so che di soldi. In realtà è pochissimo. In Italia ci facciamo 50 km di autostrada, forse non più, forse 30. 5 volte? 1,5 miliardi è 5 volte il costo già pagato per il ponte sullo stretto, che non l'abbiamo fatto e non faremo mai, ed è metà del costo delle torri di Porta Nuova qua dietro. Per cui in realtà, essendo un progetto internazionale, è un progetto enorme, un progetto che avrà una grande ricaduta e che porterà anche ad andare oltre la scienza e oltre le capacità di oggi, ma è un progetto tutto sommato abbastanza poco costoso. E qua mi fermo, ho parlato fin troppo e vi ringrazio.